E ci siamo, riprende il Time Magazine come al solito dopo le 13 con lo spazio dedicato alle amministrative con Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La premessa è come sempre 338-625-2521 per tutte le domande. Potete fare una nota audio, un messaggio su WhatsApp. Ovviamente Fabrizio, pronto Fabrizio, risponde a tutti. Oppure 091-625-2521. Il tema del giorno però è il bilancio e la nuova bocciatura che arriva da Roma, una bocciatura scontata.
Diciamo, noi avevamo le idee chiare, purtroppo lo abbiamo detto in tutte le lingue, abbiamo impedito di raddoppiare l'IRPEF e quindi di scaricare sui palermitani i fallimenti di questa amministrazione per i prossimi 20 anni. Dopo che è stato presentato questo piano di riequilibrio, noi chiaramente siamo stati contrari al piano di riequilibrio ed è stato votato dalla maggioranza che adesso è candidato nelle liste di Miceli, ma anche da quella parte di opposizione che oggi sostiene la Galla. Quando abbiamo visto questo piano di riequilibrio abbiamo capito che qualcosa non tornava nei conti, ed è stato il motivo per il quale Ugo Forello, Cesare Mattagliano, Leonardo Canto e Giulio Argiroffi abbiamo scritto un esposto al Ministero degli Interni per chiedere conto e ragione di alcuni criteri che a noi non tornavano. Il Ministero degli Interni ha scritto una nota del dottore Colaianni, un dirigente veramente dal pugno di ferro, e accendendo i riflettori e in realtà dando conferme a noi che quei tassi che noi ritenevamo non essere veritieri a quanto pare veritieri non sono, e quindi il buco è di oltre 650 milioni di euro e questo piano di risanamento è un piano che carta straccia. Questo è quello che noi erediteremo purtroppo a partire dal 12 giugno e con il quale dovremo fare i conti per poter risanare la macchina comunale. È una strada in salita, ma non ci spaventa perché conosciamo i conti del comune di Palermo a menadito, tant'è che il ministero si è attivato a seguito di nostra segnalazione. E io voglio dire a tutte le palermitane e i palermitani che ci seguono in questo momento che il voto il 12 giugno è un voto strategico per la città, è un voto importante. I prossimi 5 anni sono i 5 anni in cui o l'amministrazione si riprende o l'amministrazione veramente decreta il de profundis. Vi chiediamo di dare sostegno non soltanto a chi come noi ha energie, ha voglia, ha freschezza e conoscenza della macchina comunale, dei numeri e delle persone, ma che ha le mani libere. Guardate, se votate per Miceli, votate per coloro che questo disastro l'hanno creato. Se votate per la Galla, votate per colui che ha dentro di sé i consiglieri di finta opposizione che quel piano di riequilibrio hanno fatto passare, ma soprattutto si vota un'accozzaglia che litiga, come vedete, ogni giorno su tutto. Non ci sono poltrone, incarichi che spartiscono, che bastino. Ogni giorno sono fibrillazioni continue. Come pensate che una città possa vedere dei provvedimenti votati con questa divisione elettorale all'interno? Noi ci siamo tenuti le mani autonome, la mia candidatura ha soltanto le mie 3 liste a sostegno e quindi una maggioranza qualificata che ci può consentire di fare le cose che stiamo dicendo di fare in campagna elettorale, per cui vi chiediamo grande attenzione.
Ti ho seguito nei vari confronti, nei dibattiti in questi giorni, tu hai proprio puntato l'indice su quello che dicevi poco fa, ovvero il rischio è quello di consegnare la città alla centrodestra, e ti sei posto come reale alternativa a questo centrodestra.
Quale altra alternativa può esserci? Perché chiaramente un ballottaggio possibile è soltanto il ballottaggio Ferrandelli-La Galla. Ogni altro voto è un voto perso. È chiaro che io sono l'unico che può mandare La Galla al ballottaggio e sono l'unico che può vincere. In un ballottaggio ipotetico ma irreale Miceli-La Galla non ci sarebbe partita, perché chiaramente si parte con la compromissione di chi questa città la distrugge, non avrebbe una presa elettorale. Io so che ci sono tanti elettori liberali, tanti elettori moderati che sono nauseati di quello che sta accadendo nei loro schieramenti, così come ci sono riformisti e anche liberali dall'altra parte dello schieramento che sono ancora più nauseati di come è andata la gestione e di come si sta risolvendo questa campagna. Allora noi siamo equidistanti da entrambi e siamo una soluzione di buon governo. Siamo stati lì 15 anni. Io sono da 5 anni in commissione bilancio ogni giorno insieme ad Ugo e conosciamo i conti come le nostre tasche. Sì. Conosciamo
siete stati
la macchina.
Infatti i primi a denunciare il fatto che i conti non tornavano.
Guardate, io l'altro ieri ad un dibattito, non voglio parlare male, però voglio raccontare le cose, ad un dibattito pubblico con i dipendenti comunali, a parte conoscere le cifre, gli stanziamenti di bilancio, quello che è accaduto, e avevo la cognizione che gli altri candidati sindaci non sapevano di che cosa stessero parlando. raccontavo, diciamo, delle difficoltà derivate dal fatto che non c'è un bilancio di previsione 2021, che è un fatto illogico, perché
chiaramente la previsione dice, dovrebbe essere fatta prima.
Dice uno prevede, no, il 2021 dovrebbe prevedere il 2022, forse il 2023, non può prevedere qualcosa che è già accaduto. Il Comune di Palermo invece è in questa irregolarità, perché non si possono chiudere i bilanci e quindi manca il previsione 2021. E la Galla in maniera candida mi diceva che non lo sapeva, che non ci credeva, che era assurdo. Ma uno che si candida a fare il sindaco della quinta città d'Italia può non conoscere lo stato economico finanziario? Può dichiarare candidamente che i primi mesi studierà? Cioè, noi non siamo più nella condizione di
non
studiare.
Abbiamo il tempo, non
cioè, qui serve
attendere.
È come un medico, no? C'è un malato lì che è moribondo, serve un intervento di medicina immediato. D'urgenza, non serve un momento di anamnesi. L'anamnesi devi già averla fatta e devi passare lì all'operazione e quindi poi alla cura.
Andiamo con i messaggi. Salve, sono Antonio. Come intende sanare, una volta sindaco di Palermo, il buco che troverà al bilancio che già conosce?
Allora, una buona notizia. Vai. Una buona notizia è intanto la disponibilità che c'è dello Stato a poter trattare con i comuni che si trovano in difficoltà economico-finanziaria. Se voi pensate che Palermo è riuscita ad elemosinare, grazie alla scorsa amministrazione, 178 milioni di euro e Napoli ha ottenuto 1 miliardo di euro e Torino 1,2 miliardi, capiamo bene che c'è 1 miliardo di euro circa di differenza sulla quale poter agire. Chiaramente, per poterla avere devi mostrare di essere credibile e di avere posto tutte quelle misure che risanano, perché lo Stato mica te le dà se è un pozzo senza fondi così a vuoto, te le dà in maniera tale che si colmi, non che si continui, diciamo, a buttare denaro pubblico sulla voragine. Su questo noi siamo abbastanza fiduciosi di poterlo fare senza aumentare la pressione fiscale ai palermitani e alle palermitane. Dall'altro lato abbiamo la buona notizia dei miliardi di euro di PNRR, di fondi nazionali, di fondi della protezione civile, per realizzare una serie di misure. Oggi per esempio parlavo con gli studenti del Gonzaga dell'edilizia, dell'edilizia scolastica. Ma anche qui non dobbiamo inventarci nulla, non abbiamo bisogno neanche di uffici. È stata costituita una task force nazionale che proroga le somme al 2026 con esperti che sono messi a disposizione dei comuni per prendere i miliardi di euro per realizzare gli interventi, soltanto che il comune deve dare agli esperti chiaramente il monitoraggio, certo, degli interventi e degli stati. Quindi cioè, sono cose che si rimettono piano piano in piedi, però per farlo ci vuole la conoscenza e dall'altra parte ci vuole anche l'energia e la libertà di poterlo fare.
Mi scrive Giovanni invece: ha intenzione di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza, visto che prendono dei soldi senza fare nulla?
Allora,
detta così suona
detta
male.
Detta così suona male, perché
però si possono coinvolgere,
allora,
in alcuni progetti.
I comuni sono obbligati a presentare i cosiddetti PUC, i piani di utilità comunali. I piani di utilità comunali sono quei piani in cui il comune dice che ha bisogno di personale per alcuni servizi. Okay. Cosa intendo fare io? Io intendo aprire le scuole, le 200 scuole che ci sono nell'area metropolitana di Palermo, ogni pomeriggio dalle 14 alla mezzanotte, per realizzare all'interno attività culturali, musicali, teatrali, sportive, insieme alle parrocchie, le associazioni, il terzo settore, le circoscrizioni, progettare insieme il fondo sociale. Come? Quando il personale ATA giustamente va via alle 14, tramite i PUC individui le tue priorità e utilizzi i percettori del reddito di cittadinanza che tengono aperto, puliscono, fanno guardiania. È una cosa che piace molto a tantissimi che si sono riuniti anche in associazione. C'è un'associazione di percettori del reddito di cittadinanza che stimo particolarmente, che si trova a Borgo Nuovo e che stanno dando una grande mano al quartiere, agli anziani, a comprare i medicinali, a fare la spesa, insomma, che restituiscono servizi alla collettività. Per cui credo che questa sia un'iniziativa che dà dignità a chi dignità ne ha da vendere, potendosi rendere utili e soprattutto servizi alla collettività.
Senti, mi scrive ancora Federico: ma non è possibile che il prossimo sindaco, io provo a traslare nel frattempo, in qualche maniera intanto intervenga per cancellare quell'obbrobrio che definiscono Rambla, aggiungo io, e addirittura possa chiedere una sorta di risarcimento, perché dopo tutti questi anni vedere fuori che viene questa opera, che aggiungo io è veramente brutta, e non perché ce l'abbiamo con qualcuno, perché è brutta.
Guarda, questa è quella, la vergogna anche che si vede dentro la stessa compagine di Miceli. C'è il Giambrone che è stato l'ideatore di questa rambla, devo dire in verità anche insieme ad alcune realtà, c'è la Confartigianate, la Confcommercio. ma dall'altra parte quello che è mancato è poi Miceli che ne prende le distanze, quindi questi fanno Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la mattina litigano, la sera si mettono d'accordo e vanno alle inaugurazioni insieme, come se i palermitani non avessero i social e non se ne rendessero conto. Questo entra sostanzialmente in quello che noi diciamo recupero delle aree della città e anche delle aree e delle aree anche marginali. Noi riteniamo che progetti così importanti non soltanto vadano fatto con una grande pianificazione urbanistica, ma anche con una pianificazione allargata agli stakeholders e alla cittadinanza. Cioè, certo, tu devi anche cominciare a coinvolgere i cittadini sull'utilizzo e anche sulla dotazione di decoro. Lo
non
dico
serve
perché
fare le consulte che poi non vai a consultare, cioè, ma come capisci, è stato fatto questi anni,
perché altrimenti lasci questi spazi interstiziali in maniera così e poi quello che succede è che hai fallito ed hai speso denaro pubblico per non ottenere l'utilità che volevi ottenere.
Cioè, quella è la prima porta di Palermo per chi arriva in crociera, per esempio. Guardi quella roba, cioè, mi viene da, sai, tornare sulla nave.
È discutibile, c'è anche con la Rosa dei Venti, è un po' discutibile, è un po' il senso, posso dire, che però la Rosa dei Venti non poteva esserci simbolo migliore, perché è il simbolo che il Comune di Palermo, su questo tipo di politiche, non ha nessuna direzione. Lì va bene il nord, il sud, l'est e l'ovest, quindi diciamo che non poteva che andare così, in balia delle correnti.
Senti, questa è una domanda tecnica, io potrei anche rispondere, ma la lascio fare a te. Ciao Fabrizio, da anni la zona dove c'era il campo Rom dentro il parco della Favorita è ora sgomberato, adesso è in stato di abbandono. Come intende risolvere il problema per ridare il verde? Aggiungo io, quella insiste in una zona regionale, però sì, perché è parco della Favorita, sì, quindi però il comune non ha proprio le mani libere,
sì,
di agire.
Però devo dire, col demanio regionale si parla.
Si può parlare.
Dico, non è che è un dialogo. A me la cosa che fa sorridere a volte è questo scaricabarili fra le amministrazioni. Nella pubblica amministrazione vige il principio della sussidiarietà, cioè delle competenze dei vari organi, ma l'autorità cittadina ha il dovere di parlare, di interloquire anche con quelli che sono gli ordini sovrapposti. Io non credo che se tu vai a fare una seria interlocuzione col demanio destinando a pubblica utilità un'area che invece ormai è lasciata al degrado possa trovare dall'altra parte ostilità. Devi soltanto occupartene e metterti in moto.
Allora, mentre leggo
tra l'altro lì si continuerebbe, devo dire la verità, io sono stato uno di quelli che ha lottato affinché il campo Rom venisse smantellato e spostato a lì, perché se in continuità con un'area comunque è dedicata alle attività fisiche, alle attività sportive, al fit, è un polmone eccellente.
Si potrebbe fare di tutto. Buongiorno Massimo, puoi chiedere a Fabrizio tre programmi, ovvero Ponte Corleone, Munnizza e ZTL.
Allora,
è il
inizio dal Ponte Corleone, è chiaro che va riaggiornata la progettazione, ha fatto un intervento, sto balletto collaudo per anni, per 5 anni, per 4 anni, cioè fino a quando non trovi l'ingegnere
non è
adatto,
uno yogurt con scadenza,
è chiaro che quel ponte alla sua età è che comunque necessita di un'integrazione progettuale, e secondo me è anche più facile progettargli le bretelle al lato e realizzarne uno nuovo che recuperare questo di qua esistente così.
Assolutamente.
E questo puoi farlo come PNRR, ti metti lì, lo progetti e lo realizzi. Altro là, quindi fai prima le carreggiate laterali e poi piano piano, man mano che hai realizzato tratti del ponte, vai allargando così non blocchi e non paralizzi la città. Poi io sono anche convinto che Palermo debba progettare un altro strumento di attraversamento della Villa Regione Siciliana, perché non è possibile che l'unico modo per collegare l'area metropolitana di Palermo passi dalla Villa Regione Siciliana, essendo del tutto non funzionale. Ormai quello è un'area urbana, una strada urbana a tutti gli effetti, e quindi va realizzato un nuovo circuito. Passo ai rifiuti. Bisogna cambiare il piano organizzativo della RAP, perché la RAP è organizzata su un modello industriale che è quello dello smaltimento dei rifiuti. Io sono per invece il differenziato totale, spinto e porta a porta. Palermo ha soltanto il 19% della raccolta differenziata contro il 65% previsto dalla legge. Anche in questo è fuori legge. Ma se il modello organizzativo è quello di buttare i rifiuti in maniera indifferenziata, tranne che in alcune zone della nostra città, è veramente molto piccole, e quindi di raccogliere questi rifiuti e portarli in discarica con un costo che si chiama costo di conferimento in discarica, è chiaro che lì non ci sarà tari che basta nel corso degli anni e non ci sarà ambiente che potremo salvare. Se cambi il modello organizzativo facendo sparire i cassonetti che sono ricettacolo di discariche, di mini discariche, spingiamo il porta a porta, la differenziata in tutta la città, così che i rifiuti non solo non paghiamo per differenziarli, ma ci pagano per comprarli. E istituiamo però pari passo i centri comunali di raccolta diffusi, così che i cittadini che ricevono un pacco Amazon piuttosto che cambiano elettrodomestico, invece di allungare la 20 euro a quello dei trasporti che poi magari trova a scaricare abusivamente da qualche parte
dietro l'angolo,
se tu riesci ad avere un centro comunale di raccolta che ti fa da centro di stoccaggio, dove i cittadini possono conferire al di là dei giorni di propria aspettanza
e magari ottenere anche un piccolo obolo, magari.
Devi fare chiaramente non solo l'obolo, devi fare una riduzione premiale del contributo, si fa col codice fiscale, ormai diciamo, è molto facile anche poterlo realizzare, e su questo cambi il modello di raccolta e riesci a dare anche un decoro, una prospettiva diversa alla città. Sulla ZTL, grande chiarezza. Io sono uno di quelli che ha combattuto questa ZTL, vi spiego anche il perché io credo che la ZTL non sia un qualcosa sulla quale andare d'accordo o essere in disaccordo, è un provvedimento che dovrebbe tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Se noi osserviamo quello che è accaduto invece con questo provvedimento di ZTL, vediamo che il traffico si è spostato dalla via Roma lungo la via Crispi, Corso Tucori, Corso Alberto Amedeo e via Cavour, peggiorando la qualità dell'aria, e a fronte dei 20 milioni di euro che il comune prevedeva di incassare, quindi era una tassa, ne incassa 1,7 milioni, c'è una previsione sbagliata del 90%. Servivano queste somme per pagare i buchi del tram che continuano a causare 11 milioni di euro di squilibrio nei conti del comune di Palermo. Allora, non a caso ho voluto aprire il mio comitato elettorale non nella comoda via Libertà, ma nella scomoda via Roma, per dire che per rilanciare una città deve ripartire tutto il centro. Va benissimo avere pedonalizzato la via Macheda, il corso Vittorio Emanuele, tutto il lavoro sull'UNESCO, e quindi bisogna preservare le buone attività e le buone prassi. Ma se non parte tutto il centro, cioè se dai quattro canti poi alla stazione la via Macheda è in preda alla mafia nigeriana, se la via Roma è desertificata e non ci sono attività commerciali perché non abbiamo cambiato l'articolo 5 che riesce alle grandi strutture e dà la possibilità ai grandi marchi di potersi affermare e quindi di rilanciare un polmone, con un piano parcheggi adeguato, e l'area della stazione centrale e del lungomare ci può essere di grande aiuto per realizzare lì le aree a parcheggio, anche piazza Giulio Cesare, dove c'è il servizio anagrafico del comune, è un parcheggio multilevel che si può sicuramente realizzare, e li connetti con le navette elettriche, con i bus, con le convenzioni, con lo sharing, con i taxi, e lì poi la ZTL ha senso. Invece qui si è partita direttamente dalla ZTL senza dotare di servizi, si è svuotato tutto ed è tutto così sospeso.
Come quindi, quasi tutto si è calato dall'alto
quindi
questa ZTL.
Il prossimo sindaco deve rimettere mani a tutto, rimettere mani a tutto, quindi anche le azioni, così come la ZTL notturna. I residenti la difendono perché è diventato l'unico modo per poter dormire la notte dopo una certa ora. Ma tu non puoi combattere la cattiva movida con un provvedimento relativo al traffico, devi fare un piano di zonizzazione acustica e di movida, magari decentrando con un decremento delle tasse per i primi tre anni di attività tutte le attività di movida, di intrattenimento con musica all'aperto, da Sant'Erasmo all'Acqua dei Corsari. Allora,
avrebbe
e
un
lì
senso,
hai i parcheggi, hai il modo di rifunzionalizzare una zona non funzionalizzata e di cambiare anche la fisionomia. Allora,
ti inventi letteralmente un quartiere,
cioè,
in quel caso.
Capito? Ogni provvedimento ha bisogno di essere ripensato, rivisto, e sicuramente, Massimo, io questo lo dico, di coinvolgere le parti sociali. Cioè, non esiste che provvedimenti così impattanti per la vita dei cittadini vengano presi con lo strumento dell'ordinanza.
Esatto. Cioè imposti dal sindaco.
Devono far parte del piano urbano del traffico, cioè di piani votati dal consiglio comunale. Sentite le parti, qui non si parla più con i commercianti, non si parla più con i residenti, non si parla più con i cittadini.
Le categorie sono dimenticate.
E allora, se tu poi fai provvedimenti non negoziati e non pensati, è poi chiaro che tutti sono scontenti.
Senti, chiudo con un'ultima domanda, non so se è una provocazione o se è un'invocazione, questo poi lo scopriremo dopo. Scrive Patrizia, Fabrizio Ferrandelli, dove sei stato fino ad oggi?
Sono stato a impedire che venisse raddoppiata l'IRPEF, ad esempio a voi palermitani, perché l'ho impedito con il mio voto. Sono stato lì a impedire che venisse aumentato la Tari, lì dove non era corretto che venisse aumentata. Sono stato a scrivere al Ministero, che poi si rende conto dei buchi di bilancio. Sono stato da alzare la voce, perché purtroppo non ho mai governato. Ora quello che spero è, cara Patrizia, che i palermitani non mi diano il ruolo soltanto di oppositore e di controllore, ma mi possano dare gli strumenti per mettermi alla prova e poter dimostrare che il programma, l'unico fra l'altro che ha un programma, io vi chiedo di fare un giro fra i siti degli altri candidati, vedete paginette desolate, diciamo, che sono più spot che programmi. Mm-hmm. Datemi la prova, datemi che volete cambiare, datemi una mano a dimostrare che le cose le voglio cambiare, datemi una mano a lasciare a casa 20 anni di politica. Cioè, se voi ci riflettete, se votate per Ferrandelli, vi faccia simpatia o meno Ferrandelli, però comunque di fatto mandate a casa in un solo colpo il blocco di 20 anni di politica che sta dietro Miceli e il blocco di 20 anni di politica che sta dietro La Galla. Io credo che sia impareggiabile poter avere volti nuovi al governo della città.
Due piccioni con una fava, dici tu, alla fine.
Assolutamente.
Grazie a Fabrizio Ferrandelli, che ritroveremo nei prossimi giorni, sempre qui in questo spazio legato alle amministrative, appendice del Time Magazine. Sempre buon lavoro a questo punto, in bocca al lupo. Ciao Fabrizio.
Grazie tante. Ciao.